Passiamo adesso alla parola del Signore. Leggiamo insieme nel secondo libro dei Re, capitolo 4, dal verso 1 in poi. Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo e disse: «Mio marito, tuo servo, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi». Eliseo le disse: «Che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa?» La donna rispose: «La tua serva non ha nulla in casa tranne un vasetto d'olio». Allora egli disse: «Va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chiedere pochi, poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi e, a mano che saranno pieni, falli mettere da parte». La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli, questi le portavano i vasi e lei vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: «Portami ancora un vaso». Egli le rispose: «Non ci sono più vasi». E l'olio si fermò. Allora lei andò e riferì tutto all'uomo di Dio, che le disse: «Va a vendere l'olio e paga il tuo debito, e di quel che resta sostentati tu e i tuoi figli». Stiamo comodi. Era un'epoca irreligiosa. I discepoli dei profeti non godevano d'agiatezza e per questo purtroppo ricorrevano ai prestiti. È un problema quando la Chiesa non affondi. Non è buono ed è segno di decadenza spirituale quando una Chiesa non riesce a far fronte ai propri impegni e i suoi ministri a ricorrere qua e là a prestiti. La Bibbia mostra anche altrove un caso sintomatico del genere. Nel capitolo 6 si legge di uno dei discepoli dei profeti che era andato a imprestarsi una scure, un'ascia per lavorare al nuovo luogo di culto della scuola dei profeti e che l'aveva perso ed era disperato. La preghiera della fede per mezzo del profeta Eliseo fece recuperare quello strumento imprestato, ma resta il segno di questo disagio economico e purtroppo va detto che questa povertà colpì nel segno. Un uomo che temeva il Signore purtroppo ebbe la fatalità di morire e di lasciare moglie e famiglia tutta in difficoltà. Quando un genitore scompare, purtroppo questa conseguenza è veramente profondamente tragica. Il Targum, insieme di tradizioni ebraiche, ebree, la identifica nella moglie del giusto Abdia, che sfamò, seppure con gli elementi indispensabili, pane e acqua, 50 più 50 profeti del Signore, ma anche se con il minimo indispensabile comunque ci voleva tanto denaro. E quindi non sembrerebbe questa essere la vedova di Abdia come la tradizione ebrea vorrebbe darci ad intendere. Resta il fatto che la legge di Mosè diceva: se uno di voi diventa povero e si vende a te, non lo farai servire come schiavo. Starà da te come un lavorante, come un ospite, ti servirà fino all'anno del giubileo. E quando il giubileo sarebbe scattato, allora sarebbe ritornato in libertà alla sua famiglia, alla sua libertà sociale, alla sua casa, ai suoi affari. Purtroppo non andò così in questo caso e noi impariamo da questa parola che il profeta gli disse: «Che devo fare per te?» alcune lezioni spirituali. È bello ricordare che non abbiamo un Eliseo terreno a cui ricorrere oggi nel tempo del Nuovo Testamento. Non siamo più da Dio comandati di andare da un uomo che funga da mediatore o da mediatrice da una donna, perché la Bibbia dice che vi è un solo Dio ed un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. E quindi nel tempo della grazia in cui viviamo oggi possiamo ricorrere al Signore direttamente e personalmente, senza passare per altre vie, strade laterali, viuzze varie, perché possiamo andare direttamente e direttamente al Signore. Ma qui noi impariamo dalle parole del profeta, che possono benissimo essere le parole di Gesù a chiunque in questo frangente momento, istante, sta andando a Lui per chiedere aiuto: che devo fare per te? Che il Signor Gesù può intervenire, che il Signor Gesù ha la possibilità di fare qualche cosa per noi. Il nostro Eliseo, cioè Gesù, è colui che ci dice che devo fare per te, con alcune differenze. Una, Eliseo poteva aiutare una persona alla volta. Gesù è l'inesausto Signore che contemporaneamente, contestualmente riesce ad esaudire senza stancarsi milioni di preghiere che salgono al cielo anche nello stesso momento e a dargli risposta ed esaudimento. Ma anche mentre Eliseo è limitato in ciò che può fare mediante la fede, perché non ha potuto, saputo come ogni uomo fare ogni esperienza, Gesù invece è capace ed è potente di operare ogni tipo di miracolo e non si lascia spiazzare dalle nuove malattie. Pensiamo all'AIDS, pensiamo alle piaghe sociali del passato, ora debellate dalle medicine, se ben curate e in tempo curate, come la lebbra. Pensiamo a quelle febbri che assalivano le persone e le uccidevano nel passato, ma pensiamo anche ai nuovi virus che sembrano sempre di più sorgere, quasi a sorprendere la scienza medica. Il nostro Gesù è potente di guarire ogni malattia ed infermità. Stiamo sperimentando nelle nazioni dove queste piaghe sono molto diffuse che coloro che si avvicinano al Signore vedono purificato il loro sangue anche da queste terribili malattie, perché Gesù è colui che guarisce tutte le nostre infermità. E non c'è nessun male, nessun nuovo problema che il Signore non possa e non sappia affrontare in tempo. Che devo fare per te? Questa domanda ci parla delle possibilità di un miracolo. Per avere un miracolo noi dobbiamo fare qualcosa. C'è la possibilità di un miracolo, ma per averlo dobbiamo andare a Dio per presentargli il nostro problema. E questa donna sapeva di poter contare su Dio. Disse ad Eliseo, il profeta di Dio: tu sai che il tuo servo, cioè il marito, temeva il Signore. E dovremmo ammettere che temere Dio, che non vuol dire avere paura di Dio, ma avere un timore reverenziale di Dio, che è un'altra cosa, è una forma di rispetto, è elemento essenziale per ritenersi parte di quella famiglia di figli di Dio che sanno di poter contare su Dio. L'Apostolo Giacomo affermò: voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Invece questa donna andò a presentare il problema, e chiunque va a Dio, va al nostro attuale Eliseo, Gesù, il più grande di ogni altro profeta, a presentare il suo problema, il Signore può aiutarlo. Egli oggi ci dice: che devo fare per te che sei qui ad ascoltare, per te che ci stai seguendo da lontano. Che devo fare per te? Dobbiamo presentare il problema sapendo di poter contare sul Signore. Egli è personalmente interessato alla nostra difficoltà. Infatti ha affermato nel Salmo: conosco tutti gli uccelli dei monti e che si muove per la campagna è a mia disposizione, e ancora che egli conta il numero delle stelle e le chiama tutte per nome. Gloria al Signore. Sì, è veramente un Dio interessato personalmente, lui che sa il nome di ogni stella e di ogni uccello del cielo e di ogni animale che c'è sulla terra, sa anche il nostro nome. Tant'è vero che nella sua parola è scritto che egli dice: io t'ho chiamato per nome, non temere, non ti smarrire. Benedetto il suo nome. Sì, che devo fare per te? Ci parla della possibilità del miracolo, che è possibile se presentiamo il nostro problema a Dio, che è possibile se crediamo alla parola di fede che dobbiamo pronunciare. Eliseo gli disse: che devo fare per te? Che cosa hai in casa? E la donna: non ha nulla in casa tranne un vasetto d'olio. Non dovremmo mai dimenticare quel piccolo vasetto d'olio che sta da parte, non dovremmo mai levare di mezzo questa terribile realtà di alcuni che pensano di non avere assolutamente nulla, e invece non è vero, tutti abbiamo un vasetto d'olio, tutti abbiamo un tesoro da parte, perché quel vasetto d'olio era un autentico piccolo tesoro che lei aveva da parte. Non era molto per tutta la vita, ma era qualcosa. Portiamo al Signore il nostro qualcosa e il Signore saprà benedirlo e benedirlo a tutti noi. La parola di Dio è vicina a noi, è scritto nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. L'errore di alcuni consiste in questo: o avere la parola di Dio, cioè il contenuto biblico, nella bocca, oppure averlo nel cuore soltanto. È sbagliato in ambedue i modi. Lo dobbiamo avere, ciò che il Signore dice, nella nostra bocca per pronunciare le promesse, e poi le dobbiamo tenere nel cuore per crederci. Non basta crederci senza pronunciarle, non basta pronunciarle senza crederci. Oggi noi vogliamo, davanti a colui che ci dice: che devo fare per te, digli: Signore, la tua parola dice che tu sei colui che guarisce tutte le mie infermità. Io ci credo, Signore, e ti chiedo un miracolo adesso, guariscimi, e Dio lo farà. Benedetto il suo nome. Vogliamo presentare al Signore il nostro problema, credere alle parole di fede e poi praticare le opere della fede, perché Eliseo gli disse di andare a chiedere dei vasi vuoti ai vicini che si sarebbero riempiti. Ora tu puoi dire, io posso dire tutto ciò che voglio riguardo alla fede, ma se poi non ci mostriamo coerenti e non dimostriamo la fede con le opere della fede, allora noi indubbiamente non vedremo il miracolo. Invece ella andò e si prestò dei vasi vuoti, sapendo che Dio non l'avrebbe deluso. Eliseo è stato sempre un uomo che ha voluto il massimo per coloro che hanno chiesto aiuto del suo ministero. Un giorno il re andò a visitarlo, lui era a casa, non stava bene, e l'uomo di Dio gli disse di lanciare delle frecce fuori della finestra. Il re lo fece, ma lo fece poche volte, e l'uomo di Dio si adirò contro lui dicendogli: avresti dovuto percuotere il suolo 5 o 6 volte, allora tu avresti sconfitto i siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte. 5 o 6 volte avrebbe consentito al re ebreo di avere una vittoria totale e completa. Quante volte ci siamo accontentati di recuperare un po' di forze, un po' di denaro, un po' di unione familiare, e invece il Signore ci chiede: che devo fare per te? Dicendoci: prova a crederci, se tu vuoi ogni cosa è possibile a chi crede. Se tu lo credi puoi avere il massimo, se tu ci credi puoi avere tutto quello che è necessario avere, perché Dio è fedele. E così è della fede: se non ha opere, cioè se non dimostra la sua fede praticamente, è per se stessa morta. I nobili fra di loro mandano i piccoli a cercare acqua, è scritto nel libro del profeta Geremia. Questi vanno alle cisterne, non trovano acqua e tornano con i loro vasi vuoti. Sono pieni di vergogna, confusione e si coprono il capo. L'uomo delude, ma quando vai a Gesù che ti dice porta molti vasi, sta tranquillo che il Signore opererà. Non ne chiedere pochi. Abbiamo accennato a questo ministero di un profeta che vuole il massimo per coloro che chiedono il suo ministero. Benedetto il ministro di Dio, il pastore di anime, che ci insegna a non chiedere poco, ma a chiedere molto. La Bibbia dice: chiedimi e io ti darò per eredità i confini della terra. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Gloria al Signore. Furono chiesti molti vasi e Dio sia lodato per questa preziosa realtà. Farò sì, disse il Signore, che questo popolo trovi favore presso gli egiziani, e quando ve ne andrete, non ve ne andrete a mani vuote. Questa promessa di Dio sembrò messa in dubbio ogni giorno. La prima, la seconda, fino alla decima piaga fu un susseguirsi di delusioni ed illusioni. Quel Dio che aveva detto non ve ne andrete a mani vuote ma colmi di ogni bene, non riusciva, almeno così sembrava, a convincere l'ostinato cuore di Faraone a lasciare andare il popolo del Signore. Ma Dio sia lodato, perché quando la decima piaga venne, il Signore intervenne, intervenne dal cielo e intervenne gloriosamente facendo vedere l'opera sua. A un certo momento gli egiziani dissero: qui siamo tutti morti, obblighiamoli ad andarsene, e facevano pressione sugli ebrei: andate via, se no qui moriremo tutti con i nostri primogeniti figli. E quando gli ebrei dicevano: vogliamo andare via, ma non abbiamo molto da portarci appresso essendo schiavi, vi diamo tutto quello che volete, e se ne andarono, la Bibbia dice, a mano alzato, che vuol dire con vittoria e con trionfo, con ogni bene e con ogni abbondanza di beni. Perché il Signore è un Dio fedele, perché Dio ha cura di noi, perché ha promesso: non ti lascerò e non ti abbandonerò, e ti provvederò il necessario e anche al di là del necessario, perché Dio è certamente fedele. Fu evitata l'avidità, perché i miracoli comunque non incoraggiano l'avidità. Portò un numero ragionevole di vasi, e quando furono tutti pieni disse: non ci sono più vasi, e l'olio si fermò. Perché Dio ci chiede di domandargli il meglio, perché Dio ci domanda di chiedere secondo l'abbondanza e la estensione della nostra fede, ma Dio non vuole mai incoraggiare qualcuno all'avidità e a un senso esagerato del possesso dei beni. La seconda cosa che vediamo da questa domanda del profeta: che devo fare per te, che è un po' la domanda che Gesù fa a tutti noi oggi, è l'intimità del miracolo. E se osserviamo bene, il profeta gli disse, leggiamo qui: torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi, a mano che saranno pieni falli mettere da parte. La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli. Forse qualcuno oggi sarebbe stato tentato di dire: meglio convocare una conferenza stampa, meglio chiedere l'intervento delle TV, se non quelle nazionali e satellitari, almeno quelle locali. Un miracolo non è forse una bella pubblicità per il Signore? E invece il Signore è contro la spettacolarizzazione dei miracoli. Il Signore gli ha detto: va, torna a casa tua, chiuditi dentro e il miracolo accadrà. Gesù ci ha insegnato la stessa cosa quando ha detto: affinché la tua elemosina sia fatta in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Molte volte abbiamo fatto del bene in segreto, ma poi non abbiamo resistito alla tentazione almeno di dirglielo a qualcuno. Beh, è un po' come perdere un premio. La Bibbia dice: quando preghi, entra nella tua cameretta E chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, ed egli che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nessun problema, nessun dubbio, nessuna preoccupazione. Quando facciamo le nostre offerte, quando preghiamo, quando digiuniamo, facciamolo dentro la casa, cioè non ostentiamola. Che ci importa che lo sappiano gli altri? Gesù diceva, questo è il premio che ne hanno. Noi invece vogliamo che lo sappia Lui, e Lui che vede nel segreto ci darà la ricompensa. Notiamo insieme, chiuditi in casa. E lì assistettero a un miracolo con due caratteristiche sempre belle e presenti in un miracolo. Uno, ha assistito al miracolo privatamente e ha assistito al miracolo direttamente dalla mano di Dio. Privatamente che vuol dire? Vuol dire che questi vasi, tutti diversi in forma, bellezza, capacità, furono, anche se diversi l'uno dall'altro, tutti riempiti nello stesso modo. Erano tutti colmi e Dio gli ha dato questa grazia di vedere questo miracolo con i propri occhi. Ci sono cose che se non le vediamo noi, la nostra fede non crescerà. Ma c'è un'altra cosa da considerare, ed è che il Signore intervenne in una maniera gloriosa facendo il miracolo senza la strumentalità fisica di Eliseo, il che tradotto più semplicemente vuol dire non fu Eliseo a pregare di volta in volta, Signore riempi questo vaso, ma Eliseo pregò solo una volta, gloria al Signore. Perché non ci fu la partecipazione fisica di Eliseo ad ogni preghiera per riempire un vaso o tutti quei vasi? Perché Eliseo voleva insegnare a quella donna che i miracoli li fa il Signore personalmente, che noi siamo solo degli strumenti nelle sue mani e che tutta la gloria deve così essere data al nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Infine, la domanda del profeta alla donna bisognosa, che devo fare per te, ci parla della ricompensa del miracolo. È una ricompensa che consente alla donna di assolvere ai propri impegni. Qualche volta abbiamo voluto pensare che tutto sommato, anche se non assolviamo i nostri impegni, è anche vero che il Signore, abbiamo detto, sa ogni cosa. Lui sa le nostre debolezze, Lui sa i nostri problemi. Ma invece di rassegnarci a non assolvere gli impegni finanziari, familiari e a ogni altro livello, dovremmo fare come questa donna, andare da Dio, nel nome di Gesù presentare a Gesù il problema, e invece di dire non pagherò, non assolverò al mio compito familiare, personale, di mamma, di genitore, di moglie, di marito, dovremmo andare dal Signore a dirgli, Signore, ho questo problema. E ci sentiremmo dire dal Signore, che devo fare per te? Benedetto il nome del Signore. Lei andò e riferì all'uomo di Dio tutto quello che Dio aveva fatto. E il profeta gli disse, va, vendi l'olio e paga il debito. E quel che resta sostentati tu e i tuoi figli. C'è una curiosa abitudine in alcuni, che è questa. Prima devo provvedere a me, poi ai miei figli, e quel che resta al Signore. E invece dovremmo per fede dire, questo è tuo, Signore, lo do a te per l'opera tua e sono sicurissimo che tu poi provvederai a me e a tutti i miei bisogni personali. Onora il Signore con le tue rendite, con le tue primizie, dice la Bibbia, e Dio ti benedirà. Ma come cristiani abbiamo anche noi dei debiti? San Paolo diceva, sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. E dunque abbiamo un debito di evangelizzare ogni uomo. Perché ci diamo tanto da fare per evangelizzare? Perché usiamo la radio, la TV, internet, la stampa, la testimonianza personale? Perché andiamo per le strade a parlare agli altri di Gesù? È semplicissimo. Perché stiamo pagando il nostro debito di grazia con colui che ci ha salvati. Colui che ha salvato noi vuole salvare anche gli altri. Apostolo Paolo dirà ai credenti di Roma, non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni e gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Gloria al Signore. Il che vuol dire che abbiamo un debito di amore verso gli altri e non vogliamo fare a meno di pagarlo, lo vogliamo pagare interamente, completamente, donandolo e donandolo a ciascuno. E infine, che devo fare per te? Ci parla della ricompensa per assolvere agli impegni, ma anche della ricompensa abbondante di Dio. Benedetto il suo nome. Sì, perché abbiamo un Dio ricco, non è povero. Egli può aiutarci a noi e quel che resta sostentare noi e tutti i nostri figli. Dice la Bibbia, quando furono saziati, Gesù disse ai discepoli, raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. Sì, la moltiplicazione dei pani e pesci ci insegna che Dio è abbondante e ricco, ma che niente di questa abbondanza deve andare sprecata e che tutto invece deve essere usato e sfruttato. Vogliamo dire, Signore, siamo qua davanti a Te e desideriamo che Tu operi dal cielo e glorifichi il Tuo nome nella nostra vita. Che devo fare per Te? La possibilità del miracolo, l'intimità del miracolo, la ricompensa del miracolo. Un miracolo che il Signore vuole fare anche per noi. La predicazione della fede, disse San Paolo ai credenti della Galazia, è una predicazione di miracoli. Dio fa ancora oggi miracoli, perché ogni cosa è possibile a chi crede. Andiamo a Gesù insieme e ci sentiremo dire tutti quanti, che devo fare per te? Alziamoci all'impiedi. Adoriamo insieme il Signore.